Buonasera a tutti e a tutte, e ringrazio di cuore Don Alessandro per l'invito, il Vescovo Luigi per l'invito a sua volta, Mara per la presentazione. E sono felice di essere qui, e mi colpisce il numero di quanti siete, mi fa molto piacere che un'iniziativa ormai giunta alla 17ª edizione veda coinvolte tante persone, quindi è segno davvero che la parola di Dio non cessa di correre e di essere portatrice di vita. Questa sera, come vedete anche alle spalle, il titolo è del nostro approfondimento è una frase di Paolo: siate lieti nella speranza, che è poi anche il titolo di tutta la settimana biblica. Lo affronteremo essenzialmente ragionando su quello che è il vertice della teologia paolina, la lettera ai Romani. Giustamente il Vescovo prima nella presentazione parlava di diverse possibilità di lettura nelle varie lettere di Paolo, io mi sono concentrato proprio sulla lettera che è il culmine. Sapete che nel Nuovo Testamento la lettera ai Romani è la prima che compare nell'ordine, ma è l'ultima in realtà scritta da Paolo. E veniva evocato da Don Alessandro, il professor Pitta, e oltre a lui io vorrei dedicare questa serata anche a un biblista, un altro grande esperto di Paolo, morto poche settimane fa, Don Romano Penna, che è stato, insieme a Don Antonio Pitta, uno dei massimi esperti di Paolo e che ha scritto un commentario alla lettera ai Romani di più di 1000 pagine, che è ancora il riferimento essenziale. Siccome con Don Romano eravamo molto amici, ha collaborato anche lui alla Bibbia in Audi proprio per la parte sulle lettere di Paolo, ecco, con particolare commozione che lo ricordo, e davvero è uno studioso, è una persona di valore eccelso che questa sera ci accompagnerà anche nella mia meditazione, mi sono abbeverato anche ai suoi scritti. Vorrei iniziare, prima di dirvi come svolgerò il mio intervento, vorrei iniziare con due citazioni, una di Papa Francesco e l'altra del Vescovo Luigi. Papa Francesco ha scritto due testi sulla speranza, uno che vi consiglio assolutamente, più ampio, è La bolla per l'indizione del Giubileo, Spes non confundit, ma poi, più recentemente, Il messaggio per la Quaresima che stiamo vivendo, intitolato Camminiamo insieme nella speranza. Scriveva in questo messaggio: la speranza che non delude, lettera ai Romani 5:5, messaggio centrale del Giubileo, sia per noi l'orizzonte del cammino quaresimale verso la vittoria pasquale. Come ci ha insegnato nell'enciclica Spe Salvi Papa Benedetto, l'essere umano ha bisogno dell'amore incondizionato, ha bisogno di quella certezza che gli fa dire, con citazione di Romani 8, né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né futuro, né potenze, né altezze, né profondità, né alcuna creatura potranno mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù, nostro Signore. Gesù, nostro amore e nostra speranza, è risorto e vive e regna glorioso. Questo è l'orizzonte in cui ci colloca Papa Francesco in questo cammino quaresimale. E poi nella bella lettera pastorale del Vescovo, intitolata anch'essa Camminiamo insieme lieti nella speranza, leggo queste parole che sono proprio un'introduzione perfetta per la nostra serata. Quasi a conclusione di un discorso complesso sulla speranza, Paolo esorta i cristiani di Roma con queste parole: siate lieti nella speranza. Egli indica i motivi di questo gioire, scrivendo che, giustificati per virtù della fede, ci gloriamo nella speranza di ottenere la vita eterna. La speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo, Romani 5. In altri termini, noi non possiamo dubitare di Dio, perché Egli, in Gesù, ci ha dato la prova del suo infinito amore. Ecco, con queste due citazioni svolgeremo il nostro percorso in tre tappe. La prima tappa, più generale, che ci collocherà in continuità col percorso che avete fatto nei giorni precedenti, qual è l'oggetto della speranza cristiana. La seconda tappa, lo stile, il come della speranza cristiana. E infine concluderemo con un'apertura di orizzonte che vi sembrerà forse un po' particolare, un po' strana rispetto al percorso che abbiamo fatto, ma che credo sia importante per collocare la speranza nel concreto della nostra vita quotidiana. Il tutto, vi dicevo, sarà come intessuto da citazioni di Paolo tratte dalla lettera ai Romani, in maggior parte, ma anche da qualche altra lettera. Partiamo da una citazione, legandoci al tema dell'oggetto della nostra speranza, partiamo da una citazione di uno scrittore, come poc'anzi diceva Mara, uno scrittore che ho studiato, su cui ho scritto, uno scrittore, un teologo su cui vale veramente la pena soffermarsi sempre di nuovo. Tra l'altro, proprio da un paio di mesi, ogni venerdì sull'Osservatore Romano mi è stata affidata una rubrica su questo scrittore, su questo teologo, con le sue parole e un mio breve commento. Sto parlando di Dietrich Bonhoeffer, teologo luterano di cui il 9 aprile prossimo ricorreranno gli 80 anni del martirio. Scriveva Bonhoeffer: Cristo, nostra speranza. È la citazione della prima lettera a Timoteo 1:1. Questa formula di Paolo è la forza della nostra vita. Cristo, nostra speranza, questa formula di Paolo è la forza della nostra vita. Perché Bonhoeffer diceva questo? Bonhoeffer era pienamente consapevole del fatto che le virtù teologali sono tre, come Paolo scrive in 1 Corinti 13. Rimangono la fede, la speranza e la carità, ma di tutte più grande è la carità. E da lì poi il celebre inno alla carità. Bene, la speranza però è, Peggy la definiva, la sorella piccola delle tre virtù teologali, è la sorella più piccola, è quella spesso più trascurata. La fede è centrale, l'amore, come dice Paolo, ciò che è più grande, ciò che resterà, e la speranza? Cerchiamo di vederlo insieme. Cerchiamo di vederlo insieme appunto focalizzandoci sul fatto che Cristo è la nostra speranza. Prima ancora di essere una virtù su cui noi dobbiamo allenarci o che dobbiamo perseguire, è una virtù che ci precede, è Cristo la nostra speranza, è Lui il centro della nostra speranza. In questo senso mi piace partire proprio dal testo di Romani 12, che sentirete citare più volte questa sera: siate lieti nella speranza, pazienti o costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Noi cristiani dobbiamo essere capaci di perseverare nella speranza con gioia e continuando a pregare, ma qual è l'oggetto della nostra speranza? Cosa vuol dire che Cristo è la nostra speranza? Nell'Antico Testamento la grande speranza è quella di avere una vittoria sulla morte. Voi sapete che nell'Antico Testamento non c'è una fede e una speranza cristallina, luminosa nella vita oltre la morte. Don Alessandro mi diceva che lui sta studiando Giobbe, e Giobbe nella sua lotta con Dio alla fine arriva a dire: certamente prima ti conoscevo per sentito dire, ora i miei occhi ti contemplano. E poi in un passo molto difficile testualmente dice: alla fine nella mia carne io contemplerò Dio. Ecco, nell'Antico Testamento c'è questa speranza ancora velata nella vita oltre la morte. C'è questa speranza in cieli e terra nuova. Avete presente che i profeti parlano di cieli e terra nuova, nei quali avrà stabile dimora la giustizia. I profeti dicono: Nei salmi si dice si incontreranno amore e verità, si baceranno pace e giustizia. Nell'Apocalisse, che è l'ultimo libro del Nuovo Testamento, si attendono appunto questi cieli e terra nuovi. Ma qual è la grande speranza che nell'Antico Testamento ancora è in nuce e nel Nuovo Testamento invece trova la sua pienezza? Leggiamola nella lettera ai Romani, capitolo 8, versetti dal 19 al 25. La creazione attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio e nutre lei pure la speranza di essere liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutta la creazione geme e soffre nelle doglie del parto. Essa non è sola, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente attendendo la piena adozione a figli, la redenzione del nostro corpo, poiché nella speranza siamo stati salvati. Ora, ciò che si spera, se è visto, non è più oggetto di speranza. Ciò che uno già vede, come potrebbe sperarlo? Ma se speriamo ciò che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza. Paolo, nella lettera ai Romani, consentitemi una parentesi per far vedere che ho studiato un po' di Bibbia, o che almeno mi sono guadagnato il pane, Paolo, nella lettera ai Romani, fa come delle variazioni costanti su alcune parole chiave. Avete sentito questa ultima frase? Se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza. Ma se voi riandate a Romani 12, siate lieti nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, vedete che è lo stesso movimento che Paolo sta delineando davanti ai nostri occhi. Bene, Paolo osa sperare la redenzione di tutta la creazione, di tutte le creature. E Paolo inserisce questo al centro di quella che è per lui il vero oggetto della speranza. Che cos'è la speranza? Nel Nuovo Testamento si dice, Paolo ci dice in Tito, la lettera a Tito, capitolo 3, versetto 7, la speranza della vita eterna. O altrove, in Atti degli Apostoli, quando Paolo è incriminato, è di fronte al Sinedrio che lo accusa, dice: io oggi sono chiamato in giudizio per la speranza nella resurrezione dei morti. Dunque, qual è l'oggetto della speranza di noi cristiani? È la speranza che la morte non è l'ultima parola. La speranza che c'è qualcosa oltre la morte. Qui mi piace sempre ricordare, lo faccio anche con i miei studenti a scuola, quando voi leggete il Cantico dei Cantici, nel Cantico dei Cantici cosa si dice alla fine? L'amata dice al suo amato: mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, perché forte come la morte è l'amore. Forte come la morte. Io dico sempre ai miei ragazzi e ragazze che l'amore e la morte sono come due pugili che se le danno di santa ragione uno di fronte all'altro. Nessuno dei due prevale, ed è già tanto, perché nella realtà noi vediamo che la morte viene a recidere i legami, viene apparentemente a vincere sull'amore. Bene, nel Nuovo Testamento si arriva a dire che l'amore di Gesù è stato più forte della morte. Gesù è risorto perché il suo amore è stato più forte della morte. Dunque, noi cristiani speriamo nella vita eterna, speriamo che la morte non sia l'ultima parola. Speriamo, come dice Paolo, o meglio un suo discepolo in Colossesi 1:27, speriamo in Cristo in noi, speranza della gloria. Davvero noi non dobbiamo mai stancarci di ripetere che la speranza nella resurrezione è il proprium, lo specifico della nostra fede, è la differenza cristiana. Certo che è qualcosa di folle. Noi sappiamo che ci sono almeno due follie nella nostra fede. e non a caso sono le due follie sulle quali si basano le due grandi solennità dell'anno liturgico. Il Natale, ovvero Dio che si fa uomo. Se c'era una cosa che per il credente del Primo Testamento era evidente, era che un conto è Dio, un conto è l'uomo. Coelet, nella sua corrosiva speranza o disperazione, dice: ricordati sempre che Dio è nei cieli e tu sulla terra, quindi piano a parlare delle cose di Dio, perché un conto è Dio, un conto siamo noi. La seconda follia è la follia della Pasqua, della resurrezione, della tomba vuota. Quando le donne si sentono dire al sepolcro: perché cercate tra i morti colui che è vivo, non è qui, è risorto. Ebbene, noi non dobbiamo stancarci di ripetere che la speranza nella resurrezione è il proprium della nostra fede, che l'amore è più forte dell'odio, che la fedeltà di Dio è più forte delle nostre infedeltà, che la speranza che Lui ha messo nei nostri cuori non delude, perché è più forte anche delle nostre disperazioni, perché viene a vincere anche i nostri territori di disperazione, di non senso, di fatica a vivere. Pensate solo a quanti di voi hanno visto una persona cara andarsene, non c'è più. Certo che c'è la speranza di rincontrarci un giorno per amarci nel regno meglio di come ci siamo amati qui, ma quello che sperimentiamo è un vuoto accanto a noi, quella persona amata non c'è più fisicamente. Come possiamo allora continuare a sperare? Come possiamo essere capaci di coltivare l'oggetto della nostra speranza, cioè la vita eterna in Cristo? Mi avvicino alla seconda parte, come sperare, qual è lo stile della nostra speranza, con una citazione, questa volta di Pietro, consentitemi di fare un salto alle lettere di Pietro. Nella prima lettera di Pietro c'è un testo famosissimo, i capitoli 2 e 3. Abbiate in mezzo agli uomini, ai non cristiani potremmo dire, una condotta bella, affinché mentre vi denigrano come se foste dei malfattori, siano convinti dalle vostre belle opere e allora diano gloria a Dio. Santificate il Signore Cristo nei vostri cuori, sempre pronti a rendere ragione a chiunque vi chieda della speranza che è in voi. Scusate, ho sbagliato. Sempre pronti a rispondere a chiunque vi chieda ragione della speranza che è in voi. Cosa vuol dire rispondere a chiunque ci chieda ragione della speranza nella vita eterna, della speranza nella resurrezione? Come poter fare questo? Pietro, ma non percorriamo questo sentiero, dà subito una risposta al capitolo 3, versetto 15 della sua prima lettera. Dice: tutto questo sia fatto con dolcezza e timore di Dio e con una buona coscienza, non in maniera aggressiva, non in maniera dura. Perché spesso noi cristiani abbiamo questa tendenza a volere imporre agli altri, perché la verità ce l'abbiamo noi, allora dobbiamo imporla agli altri. No, con dolcezza e timore di Dio e con una buona coscienza. Paolo invece, come ci invita alla speranza? Qual è lo stile della testimonianza cristiana? Dobbiamo essere innanzitutto coscienti che la speranza non è una virtù che ci chiede di sfuggire nei cieli mistici. Perché? Cerco di metterla in maniera più semplice, perché è una cosa che mi sta molto a cuore. Quando si parla della fede e dell'amore abbiamo tante cose da dire. Quando si parla della speranza, soprattutto per chi è non cristiano, il rischio è quello di sentirci dire: speriamo che vada bene. La speranza sembra quasi la porta, l'uscita di sicurezza, sembra quasi quella possibilità, quando le cose non vanno bene, speriamo, quando non ci resta più niente da dire, speriamo. Bonhoeffer aveva coniato una bellissima formula, prendendola da Nietzsche, dicendo che in questo modo noi finiamo per crearci un Dio tappabuchi. Quando tutte le cose vanno, non c'è bisogno della speranza. Quando si apre un buco, ecco che arriva Dio quasi a mettere una toppa con la speranza, che è una virtù così, una virtù per i cieli mistici. E il mio amico filosofo si definisce ateo, ma secondo me non lo è. Ma spero che non mi ascolti, sennò poi protesta. Umberto Galimberti dice sempre: io sono un greco, ed essendo un greco, non coltivando la virtù cristiana, per me la speranza non esiste. E cita sempre Eschilo, che in una sua tragedia, Il Prometeo incatenato, parla delle typhlai elpides, le cieche speranze che le divinità hanno posto nei cuori umani. Io gli rispondo sempre, però, con un altro filosofo greco, Eraclito, che diceva: chi non spera l'insperabile non lo troverà. Allora discutiamo, litighiamo su questa cosa, ma questo è un altro paio di maniche. Cerchiamo di vedere come Paolo ci insegna a sperare. Innanzitutto ci dà un modello. Il primo modello che Paolo ci dà nella lettera ai Romani, al capitolo 4, versetti 18 e seguenti, è Abramo. Cosa scrive Paolo a proposito di Abramo? Egli credette saldo nella speranza contro ogni speranza. In latino c'è una frase meravigliosa. Chi di voi ha ricordi del liceo, del latino? In spem contra spem. Credidit in spem contra spem. È un paradosso, è un ossimoro. Come si fa a credere nella speranza contro la speranza? Se è nella, non è contro. Se è contro, non è nella. E invece Paolo dice che Abramo credette saldo nella speranza contro ogni speranza e così divenne padre di molti popoli. Qui vi do anche dei compiti da fare a casa, visto che la settimana biblica non finisce qui, ma è l'inizio. Andatevi a rileggere i primi capitoli, diciamo, dal capitolo 11 fino al capitolo 25 del libro della Genesi, dove c'è la vicenda di Abramo, e vedete cosa significa per Abramo credere sperando contro ogni speranza. Non a caso Paolo ce lo mette come esempio. Il secondo elemento è la gioia, essere lieti nella speranza, gioiosi nella speranza. Anche questo è qualcosa che dovrebbe animarci di più. Mi piace ogni tanto scuotere le assemblee in cui parlo citando, a proposito della speranza, della gioia nella speranza, le parole di Nietzsche. Nietzsche, questo filosofo ateo, anche lì, chissà. Te vi consiglio, mi permetto, Sua Eccellenza, se dico male mi correggerà, un bellissimo libro di Nietzsche che si intitola, paradossalmente, L'Anticristo. Io credo, e so quello che dico perché l'ho letto varie volte, mi assumo la responsabilità delle mie parole, che c'è più amore nell'anticristo di Nietzsche che in tante nostre parole stanche, pie e troppo di maniera su Gesù Cristo. Andatevi a leggere L'Anticristo di Nietzsche. Nietzsche dice in quest'opera: voi cristiani dovreste essere più gioiosi, dovreste avere un volto più lieto per rendermi credente nel vostro Dio. Mostratemi la vostra gioia, allora sì che io potrò credere. Ecco, io credo che spesso noi annunciamo la speranza ma a denti stretti, con un volto arcigno, quasi che fosse una specie di premio da ottenere al termine di una maratona. Non è così. La speranza è qualcosa che va vissuto nella gioia. E Paolo ha tantissimi testi sulla gioia, non a caso nel tempo dell'Avvento abbiamo ascoltato le parole di Paolo sulla gioia, quando Paolo dice: siate lieti nel Signore, siate sempre lieti, ve lo ripeto, siate gioiosi nel Signore. Ecco, la speranza va vissuta nella gioia, perché c'è la possibilità, attraverso questo cammino, di andare incontro al Signore che già ci viene incontro. Ma se non lo facciamo nella gioia, quale volto di Dio e di Gesù Cristo e della speranza diamo ai nostri fratelli e sorelle in umanità? Terza caratteristica, la speranza va vissuta nella perseveranza. E qui mi permetto, da filologo, una correzione alla traduzione ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana. Quando in Romani 12 si dice siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, ecco, quel costanti non è bello, perché c'è certamente anche la costanza, una virtù, ma ci porterebbe lontano. Ma il testo parla proprio di perseveranti, siate lieti nella speranza, pazienti, perseveranti nella tribolazione e pazienti, perseveranti nella preghiera. Cioè occorre vivere la speranza come qualcosa di non momentaneo. La speranza dovrebbe, la perseveranza è proprio la virtù di chi giorno per giorno cammina, procede, giorno per giorno si fa carico anche delle fatiche della vita. La perseveranza è anche il farsi carico delle fatiche della vita. Ecco, proprio in mezzo alle fatiche della vita, proprio lì, come Abramo, bisogna continuare a sperare, perseveranti, giorno per giorno. Voi mi direte, non è facile, lo so. È più facile ed è anche più umano ogni tanto lasciarsi andare, perché la vita ci dà dei colpi duri, ma quello che ci è chiesto è di essere perseveranti giorno dopo giorno. Paolo ce lo dice in Romani 12:12, ma ce lo dice, lo riascoltiamo ancora, in Romani 5. Noi ci vantiamo nelle tribolazioni, ben sapendo che la tribolazione produce la perseveranza una virtù provata e la virtù provata la speranza. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori. C'è un cammino straordinario in queste tre parole. Me la ricordo ancora quando mi accostavo per la prima volta al Nuovo Testamento, conoscendo il greco, con un po' di entusiasmo giovanile. Mi ricordo questa scansione in quattro tappe che mi accompagna sempre. Slipsis, ipomone, dokimè, elpis. Tribolazione, perseveranza, virtù provata, speranza. C'è tanto, in questi quattro scalini, in questi quattro, queste quattro tappe c'è tanto. Non voglio commentare, perché qui andatevi a leggere i commenti di Pitta e di Penna e di Barbaglio alla lettera ai Romani per vedere ciò a cui mi riferisco. Infine, quello che ci è chiesto, dopo l'esempio di Abramo, dopo la gioia, dopo la perseveranza, è la capacità di sperare per tutti, non solo per noi. E qui sto citando un testo molto bello, uno dei testi ultimi del grande teologo cattolico Hans Urs von Balthasar, che scrisse questo testo, Sperare per tutti. Come dice Paolo, o meglio un suo discepolo, nella prima lettera a Timoteo, noi speriamo nel Dio vivente, il Salvatore di tutti gli uomini e le donne, perché Egli vuole che tutti siano salvati. E poi il testo che ascoltiamo nella notte di Natale, della lettera a Tito, capitolo 2, è apparsa la grazia di Dio, portatrice di salvezza per tutti. Quindi la speranza o è per tutti o per nessuno. E dico di più, la Chiesa non può sperare solo per se stessa, non può mettere nessun particolarismo nella speranza. Perché la speranza che la Chiesa, da discepola di Cristo, ci consegna è una speranza per tutta l'umanità, è una speranza per tutti, è una speranza davvero anche per chi non sa o non crede di poter sperare. Noi speriamo per tutti, noi speriamo nel Dio vivente, il Salvatore di tutti. E qui mi piace citare un bel testo che viene da un mistico cristiano del VII secolo, Isacco di Ninive, Isacco il Siro, il quale parlava così della speranza e dell'amore come virtù connessa a un cammino che è per tutti. Che cos'è un cuore pieno di amore e di speranza? È l'incendio del cuore per ogni creatura umana, per ogni creatura. Per gli uomini, per gli uccelli, per le bestie, per i demoni e per tutto ciò che esiste. Per questo il cuore del cristiano offre preghiere con lacrime in ogni tempo, anche per gli esseri non dotati di ragione, anche per i nemici della verità e per coloro che la avversano, perché tutti possano essere salvati. Questo è l'orizzonte della speranza cristiana. In un tempo, qui concedetemi questa attualizzazione che non vuole essere politica, ma direi più sociale, sociologica, in un tempo in cui si va sempre più verso il particolarismo, in un tempo in cui c'è addirittura quasi il vanto dell'arroganza, del noi siamo forti, qualcuno prima e gli altri dopo. No, questo mi dispiace dirlo, ma questa non è speranza cristiana, non si tratta di essere di destra, di centro o di sinistra, si tratta di essere cristiani. Essere cristiani significa sperare per tutti, nessun particolarismo e nessuna chiusura, altrimenti, molto semplicemente, non si è discepoli di Gesù Cristo. Il tempo scorre e cerchiamo allora di andare verso la fine. Dopo aver visto l'oggetto della nostra speranza, la vita eterna in Cristo, dopo aver visto lo stile della nostra speranza, voglio fare una conclusione che è meglio una apertura, tratto da un testo che apparentemente non parla di speranza, eppure credo che abbia a che vedere. Siamo sempre al capitolo 12 della lettera ai Romani, ma non al versetto 12, bensì al versetto 1, l'inizio. Voi sapete che la lettera ai Romani, questa sera la stiamo citando in maniera fluida, ma è un testo complesso, è un testo molto ricco. Se voi prendete, prima veniva citato da Don Alessandro, Karl Barth, che ha scritto un commentario alla lettera ai Romani, e non a caso vi ho detto che Romano Penna ha scritto 1000 pagine di commento alla lettera ai Romani. Nella lettera ai Romani c'è uno sviluppo molto ampio, i capitoli 9, 10 e 11 sono i capitoli in cui Paolo affronta un tema delicatissimo, cioè dopo la vita, morte e resurrezione di Cristo, qual è il rapporto tra la Chiesa e la sinagoga? Qual è il rapporto tra la fede dei cristiani e la fede dei credenti di Israele? Dopo 3 capitoli veramente di alta teologia, difficili, arriviamo col capitolo 12 e poi gli ultimi capitoli, la parte cosiddetta esortativa, parenetica, in cui Paolo scende un po' dalle vette teologiche per parlare nella quotidianità. E il primo versetto dice così: «Vi esorto, fratelli e sorelle, in nome della misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questa la vostra logiche latreia». Poi traduco, ma è solo perché è un'espressione che ha tanti significati. Paolo comincia dicendo, apre questa parte, che sfocerà poi nella speranza, dicendo qual è il culto che noi dobbiamo offrire a Dio. Come noi possiamo essere capaci di pregare Dio in maniera veramente cristiana? Offrendo i nostri corpi, cioè la nostra persona, perché per Paolo non c'è, come per la filosofia platonica, il corpo e l'anima, il corpo che perisce e l'anima che invece è eterna. Il corpo significa tutta la persona. Qui, parentesi, quando con i miei studenti cerco di ragionare sui novissimi, sulla vita eterna, cerco di fargli capire, ma con scarsi risultati, perché litighiamo su questo, che ci sono tre questioni molto diverse. Un conto è la resurrezione della carne, come noi diciamo nel credo, credo la resurrezione della carne e la vita eterna. Un conto è la reincarnazione buddista, un conto è l'immortalità dell'anima di Platone. Certo che parlare di resurrezione della carne è complicato, perché cosa vuol dire? Ma Paolo, quando dice offrite i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio, sta dicendo che è nei nostri corpi che avviene la salvezza. Ormai non dobbiamo più offrire a Dio dei sacrifici animali, non dobbiamo più offrire a Dio dei sacrifici di nessun tipo. Dobbiamo semplicemente, se vogliamo vivere nel quotidiano la nostra fede, la nostra speranza, il nostro amore e carità, dobbiamo offrire i nostri corpi come unico sacrificio vivente, santo e gradito. Certo che Paolo usa il termine sacrificio perché per un ebreo del tempo risuonava in maniera chiara come elemento legato alla vita quotidiana, ai sacrifici che si svolgevano al Tempio. Ma Paolo sta dicendo che l'unico vero sacrificio è offrire la nostra vita, donare la nostra vita, donare il nostro tempo, donare il nostro corpo, come Gesù ha fatto. Questo è il mio corpo che è dato per voi. Ecco, questo è la nostra logiche latreia. Normalmente si traduce questa espressione con «è questo il vostro culto spirituale». Ma in realtà logiche, lo sentite, ha dentro di sé la parola logos. Cosa vuol dire? È questo il vostro culto secondo la parola. Attualizzo in maniera brutale, so che Paolo non sarebbe contento, ma lo faccio lo stesso. Questa settimana biblica che voi state vivendo, dove trova il suo sbocco? Dove trova la sua concretizzazione? Questo essere lieti nella speranza, dove trova la sua realtà esistenziale? Nel vivere il nostro culto secondo la parola. Il culto secondo la parola di Dio è quel culto che ci porta a vivere ciò che la parola di Dio ci chiede, nello specifico sulla speranza. Ma, restando al primo versetto del capitolo 12 della lettera ai Romani, a offrire la nostra vita, a dare il nostro tempo, a esserci, a dare la presenza. Ormai dopo il Covid in particolare abbiamo questa distinzione in testa fra di presenza, in presenza e da remoto. Ma questo evento è in presenza o da remoto? È talmente vero questo che non è più soltanto esteso agli eventi, alle conferenze, ai convegni, ma è esteso anche alla nostra vita. Spesso noi passiamo una giornata, che ne so, a comunicare con una persona su WhatsApp, con quella peste sociale che sono i vocali, i messaggi vocali, e lunghi, lunghissimi, e magari ci dimentichiamo di dire: ma come stai, dove sei, vediamoci per un caffè, stiamo insieme, mangiamo insieme, parliamo insieme, viviamo insieme. Qui una cosa che mi ha colpito moltissimo la settimana scorsa, leggevo una statistica. Noi abbiamo sempre l'idea che i giovani siano attratti dalla sessualità, che siano presi da mille cose, ma sempre più nei giovani, nell'ultima generazione, la generazione che va dai 12 ai 18, 20 anni, la sessualità è più virtuale che reale. È una sessualità perché c'è più paura del contatto fisico con tutto ciò, con le difficoltà che questo può provocare. È molto più facile una sessualità vissuta online, con tutte le forme che potete immaginare. Ecco, questo è una cosa che è un esempio banale che ci fa capire come offrire il nostro corpo in sacrificio vivente, santo e gradito a Dio è dare la nostra speranza, è dare il nostro corpo, il nostro tempo, ed è lì che si gioca la nostra speranza, perché lì testimoniamo ciò che crediamo veramente. E allora concludo sì, volevo citare ancora di due testi di Paolo e poi due testi di altri autori. Due testi di Paolo, proprio per completare il quadro della lettera ai Romani, in Romani 15 Paolo dice tutto ciò, versetto 4, tutto ciò che è stato scritto prima di noi è stato scritto per nostra istruzione, la parola di Dio, perché in virtù della perseveranza e della consolazione che provengono dalle scritture, noi teniamo viva la speranza. Teniamo viva la speranza. E infine, proprio la parola finale della lettera, capitolo 16, versetto 13, il Dio della speranza vi riempia di gioia e pace nel credere, perché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. Tutto questo però nella dinamica concreta che abbiamo visto. E andiamo a chiudere come abbiamo aperto, citando Papa Francesco e citando non più il Vescovo, ma leggete la lettera pastorale, se già l'avrete fatto, citando Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer, a soli 22 anni, in una sua conferenza, scrive questo: ogni parola deve essere detta nel presente e per il presente, e se non sempre nella forma più esplicita, tuttavia in modo chiaro per chi ci ascolta. Noi siamo uomini e donne del XX secolo e dobbiamo avere tanto amore per questo nostro tempo, per questa nostra generazione. Dobbiamo essere solidali alla nostra umanità nella miseria e nella speranza. Dobbiamo essere solidali nella miseria e nella speranza. E infine, leggo l'altro testo che vi citavo all'inizio del Papa, che non ho letto all'inizio, e cioè la bolla dell'indizione del Giubileo. La spes non confundit, la speranza non delude, al paragrafo 3. La speranza cristiana non illude e non delude, perché è fondata sulla certezza che niente e nessuno potrà mai separarci dall'amore di Cristo. E qui la lunga citazione, che non ripeto, di Romani 8, 35 e seguenti. Ecco perché questa speranza non cede nelle difficoltà. Essa si fonda sulla fede ed è nutrita dall'amore, e così ci permette di andare avanti nella vita. Sant'Agostino scrive in proposito: in qualunque genere di vita non si vive senza queste tre attitudini: credere, sperare, amare. Ecco, io credo che per ciò che abbiamo detto siamo chiamati veramente a rinnovare nella nostra quotidianità la capacità di credere, di sperare e di amare, perché questa è la vita, questa è la speranza cristiana che, pur con tutte le nostre fatiche, noi continuiamo a vivere nella gioia, per citare un grande documento del Concilio, Gaudium et Spes. Grazie.